fondi, rebates, industria del risparmio, cambia tutto, Max.
Da quando? Subito?
Non lo so, da quando non lo so. Quello che so è che ho pensato di questa roba, sicuramente ne devo parlare con Massimo, in una puntata bisogna che lo faccia, insomma. Sei contento?
Sì, sono contentissimo.
Sì, ma quando dico ne devo parlare con Massimo, non sto parlando di te.
Ah, ecco, e infatti non so neanche di che cosa stai parlando, hai detto tre robe che non so che cosa siano.
Parlo di Massimo Scolari, perché...
Il presidente, abbiamo di nuovo il presidente.
Esatto, fantastico. Siccome di questi argomenti recentemente, peraltro, mi ha scritto anche su Sole 24 Ore, cavolo, ho pensato che era proprio il caso di coinvolgerlo e farci sentire da lui.
Mi spiegate, io sono lì in un cantuccio e vi ascolto.
Facciamo no, da te vogliamo le domande della...
Le domande? Vabbè, anche le domande su cosa?
Le domande presidente. Del curioso.
Economia per tutti. Conversazioni inclinate tra Milano e Manchester con Massimo Labbate e l'alieno gentile.
Buonasera, buonasera compari.
Ciao Massimo.
Ciao Massimo.
Tutto bene?
Ciao Massimo, ciao alieno. Direi che va tutto bene, sì, vi vedo in gran forma, beati voi.
Adesso ci spiegherà delle robe, io non so, ha detto già due o tre robe Andrea che io non so che cosa sia, speriamo che
non so di che cosa vuol parlare.
Sempre una sorpresa. Vai Andrea, introduci il tema, fammi capire meglio, non a Massimo, a me.
Allora, da quello che mi risulta, ma io pendo dalle labbra di Sua Maestà Massimo, perché su questi argomenti veramente davvero non c'è nessuno come lui, da quello che mi risulta, a maggio verrà votato, deciso, insomma, in sede europea, una possibile riforma dell'industria del risparmio gestito che potrebbe avere delle ricadute molto importanti, no? Relativamente all'argomento dei rebates, cioè di quelle commissioni che vengono distribuite dalle case di investimento ai distributori, quindi alle banche collocatrici, ai promotori finanziari, o consulenti, scusa, non si chiamano più promotori, consulenti finanziari, giusto?
Parliamo di questo rebates, che cos'è? In italiano, c'è una parola italiana per questo?
Io spiego a Massimo, così almeno che non vedo abbastanza duro di comprendonio.
Poi con i termini inglesi, sai.
Allora, no, in italiano vengono chiamate retrocessioni.
No, non entrare in questo argomento.
Ancora peggio, potevamo rimanere
così. Allora, no, ti spiego, perché come tutte le cose un po' sgradevoli, normalmente gli si mette dei nomi in inglese per farli sembrare più piacevoli, no? È come la come le tasse, no? Quando si chiamano le tasse,
la flat tax.
Cioè, la flat tax è simpatica perché è scritto in inglese, poi sono tasse, no? Cioè, sono soldi che escono. Quindi si cerca sempre di ammantare con della terminologia anglosassona le cose. Allora, questi rebates sarebbero poi sostanzialmente dei passaggi, dei pagamenti di commissioni che vanno da chi realizza i prodotti finanziari a chi li distribuisce sostanzialmente. Facciamo un esempio. Massimo, tu vai presso una banca o presso un consulente finanziario, acquisti un fondo di investimento. Uh-huh. Un investimento, ti fanno vedere il prospetto, ti fanno vedere tutte le cose, ti dicono, guarda, c'è una commissione che tu devi pagare, che viene prelevata dal tuo investimento, poniamo dell'1% all'anno, così, no? E tu dici, vabbè, d'accordo, è l'1%. In realtà questo 1% viene poi spostato al distributore in una proporzione 50, 60, 70, 80%. Sì, a te viene data questa informazione qua e là, eccetera, però sostanzialmente tu non hai bene l'idea che stai pagando il tuo consulente che in quel momento ti sta dando una consulenza su quale fondo comprare. Quindi sostanzialmente questo cosa comporta? Comporta che il distributore o il consulente, a seconda di come lo vuoi denominare, guadagna di più se ti propone un investimento a maggiori commissioni. Cioè diciamo c'è un potenziale conflitto di interesse dal fatto che il distributore ti dice, ma questo accade anche in tutti gli esercizi commerciali del mondo, no? Quando qualcuno è pagato a provvigioni e cerca di farti spendere di più, certo, cerca di farti spendere di più, più bello, certo, più costoso, eccetera, perché guadagna di più.
C'è un aspetto che credo vada detto, diciamo, che queste commissioni, appunto, nell'esempio dell'1% all'anno, può essere anche qualcosa in più, qualcosa in meno, a seconda del tipo di fondo, del mercato dove investe, eccetera, sono tutte commissioni che il sottoscrittore in realtà non vede. Nel senso che non vengono addebitate a determinate date, quindi tu vedi un addebito di qualche tipo, ma il valore dell'investimento viene decurtato ogni giorno di un 365esimo, diciamo così, di questa commissione, quindi tu misurando l'andamento dell'investimento, vedi già l'andamento, diciamo, al netto di questa commissione, che tu non vedi mai portata da nessuna parte. Quindi, quando Massimo dice che l'utente non ha la percezione di quello che sta pagando al suo consulente, non ce l'ha, anche perché non ha proprio l'occasione di un momento in cui questa cosa viene misurata, anche se da qualche tempo a questa parte, una volta all'anno, arriva un rendiconto quantomeno riassuntivo di tutte queste voci, certo non dettagliato del costo del singolo investimento, però quantomeno adesso si riceve un rendiconto annuale, è annuale o semestrale?
Non annuale, ricordo. Annuale.
In cui si riassumono tutte queste voci, che queste trattenute, diciamo così, non visibili, e che l'investitore invece paga.
Però fatemi capire, non ho capito bene, siamo sempre nell'ambito di quell'1% detto all'inizio o si va oltre?
No, diciamo può essere l'1%, il 2%, okay. Sono, ogni fondo ha le sue, okay. Però diciamo che questo meccanismo non aiuta più di tanto l'investitore a comprendere quanto sta pagando. Tant'è vero che recentemente anche la Consob ha fatto un sondaggio presso gli investitori italiani chiedendo, ma scusate, voi avete un'idea di quello che pagate, come lo pagate, eccetera, e la stragrande maggioranza sostanzialmente non ha alcuna idea di come funzioni tutto questo meccanismo. Quindi il fatto che le persone acquistano dei prodotti finanziari senza avere una consapevolezza di quello che stanno pagando come commissioni, e oltretutto con il meccanismo appunto delle retrocessioni di cui dicevamo non ha neanche idea di quante di queste commissioni vadano al gestore, al distributore, se il consulente effettivamente ha agito nel suo interesse trovando dei prodotti efficienti, non efficienti, eccetera. Insomma, quindi è un sistema un po' opaco, no? Che non aiuta molto a capire effettivamente. Questa è, diciamo, la premessa. Esiste questo meccanismo, esiste da sempre. Recentemente, come diceva prima, no? La Commissione europea ha annunciato la volontà di mettere fine a questo meccanismo, o comunque di modificarlo. Naturalmente non abbiamo ancora un'idea chiara di come verrà modificato, se verrà modificato, in che tempi, in che modi, però lo scopo è quello di dare maggiore trasparenza, ridurre il potenziale conflitto di interesse di cui parlavo prima, cioè il fatto che abbiamo dei consulenti o abbiamo delle banche, eccetera, che di fatto sono spronate sono incentivate a proporre prodotti più cari anziché il prodotto migliore per il cliente. Ora, il prodotto migliore del cliente magari è anche il prodotto più caro, non è detto, però insomma bisognerebbe anche fare un bilanciamento tra la qualità del prodotto e i suoi costi. Ecco, questo naturalmente non sempre viene fatto, quindi questo però il risparmiatore non se ne accorge più di tanto perché non ha gli strumenti per verificarlo. È vero quello che diceva prima Andrea, dopo un anno e mezzo gli arriva il rendiconto, però quando gli arriva il rendiconto è quello dell'anno precedente, uno non si ricorda neanche più cosa ha fatto domenica scorsa, figuriamoci se si ricorda, no? E quindi di fatto è un'informazione molto tardiva quella che arriva. Sarebbe importante che venisse invece resa molto più trasparente al momento in cui le persone investono, in modo tale che...
Quello però avviene perché bisogna far firmare 700.000 fogli a ogni sottoscrittore, tra questi ce n'è anche uno che esplicita quel costo.
Sì, sì, certo, ci sono, diciamo, le normative hanno portato più trasparenza rispetto al passato. Dire che però questo sia stato sufficiente per mettere in condizione le persone di capire, ancora no. Questo non è una mia opinione, ma è quello che ci ha detto la Consob 15 giorni fa. Insomma.
Ecco, una curiosità che però io ho, siccome chi sta intervenendo appunto è la Commissione europea, io sicuramente ho molto più chiaro la situazione di questa industria a livello nazionale. Ma in Europa, mediamente, i risparmiatori quanto pagano? Cioè, siamo un paese caro da questo punto di vista? o effettivamente è un problema di carattere europeo e quindi giustamente la Commissione europea interviene perché è un problema appunto...
È un problema generale. Devo dire che noi italiani in genere quando facciamo le classifiche europee siamo quasi sempre imposti, no? Quando abbiamo l'educazione, i livelli di laurea, però nei costi dei prodotti finanziari siamo veramente ai vertici della classifica. Cioè in Italia, e non, anche qui non lo dico io, ma lo dice l'autority europea che ha pubblicato questi dati, i fondi di investimento italiani sono più cari di tutti gli altri paesi europei. E questo non è una cosa, non è una cosa che va di cui andare fieri, diciamo così. Quindi il nostro prodotto made in Italy non è particolarmente competitivo in questi.
Beh, però magari dal punto di vista qualitativo sono, cioè costano di più perché sono qualitativamente molto molto migliori.
Non si può fare generalizzazioni, ci sono ottimi prodotti, ottimi gestori e ci sono anche quelli che sono un po' meno attraenti. Direi che nella media i prodotti italiani non sono particolarmente diversi. C'è da dire che un po' di esterofilia, non so che cosa, ma in Italia abbiamo avuto da decenni una grande, diciamo, diffusione di prodotti finanziari internazionali, chiamiamoli così.
Ecco, la domanda che ti volevo fare, infatti, Massimo, è: puoi comprare prodotti non italiani stando in Italia?
Assolutamente sì, perché il fondo di investimento, parliamo soprattutto del fondo di investimento, è uno dei prodotti più europei che esistono, nel senso che è stata fatta già dagli anni Ottanta una normativa europea che consente la libera circolazione dei fondi di investimento in tutta Europa. Questo fa sì che non solo in Italia, ma in tutti i paesi europei, c'è una predominanza di prodotti realizzati nei paesi europei, soprattutto in Lussemburgo, in Irlanda, e sono poi commercializzati in tutti i paesi europei e anche quindi in Italia. Quindi, ma questo è un po' come, non so, per dire, le automobili. Una volta gli italiani avevano tutti la Fiat e poi piano piano, adesso quando guardo in giro per la strada, sono più le automobili straniere che non quelle italiane, evidentemente. E così siamo in Europa, è anche giusto che ci sia la libera circolazione. Però diciamo così che l'Italia è uno dei mercati su cui prevalgono prezzi di questi prodotti finanziari più cari rispetto agli altri paesi europei. Quindi qualche problema ce l'abbiamo, nel senso che la stessa industria finanziaria, le autorità di vigilanza dovrebbero, secondo me, trovare il modo di moderare un po' i costi dei prodotti finanziari per renderli comunque competitivi rispetto ai prodotti internazionali. E diciamo che questo meccanismo di cui parlavamo, delle retrocessioni, certo non aiuta la diffusione dei prodotti più competitivi, aiuta la diffusione dei prodotti costosi.
Massimo, una domanda rispetto... Allora, io comunque vado in banca o comunque vado da un consulente finanziario e chiedo di fare un investimento. Loro mi possono proporre un prodotto anche internazionale?
Assolutamente sì.
Ok.
Assolutamente sì. Devo dire che poi ogni banca e ogni consulente finanziario ha diverse, diciamo, gamme di offerta, no? Ma è abbastanza comune, abbastanza diffuso il caso, una gamma che comprende sia prodotti italiani che prodotti esteri.
Ecco, su questo sì, credo che valga la pena fare una riflessione, nel senso che facendo un passo più in là, no? Immaginando che questa proposta normativa vada in porto e diventi realtà, credo sia il caso di chiedersi come rischia di cambiare l'industria. Perché una delle possibilità che temo, una delle possibili scenari che potrebbe venirsi a creare è che, perdendo un canale così redditizio, che così poco scontenta perché non lo vede il cliente, e quindi molto efficiente, no? Perché guadagni tanto e il cliente lo vede poco e quindi si lamenta poco, perdendo questo tipo di canale, chi fa distribuzione di prodotti finanziari cercherà evidentemente, giustamente, insomma, di reagire a questa novità cambiando il modo in cui offre il servizio. E il rischio che io vedo è che ogni realtà si chiuda nel vendere i prodotti della casa, i fondi della casa, in modo da mantenere il ritorno sull'investimento fatto dal cliente in termini commissionali e non e non disperderlo su fornitori terzi, ma in questo modo la normativa andrebbe a limitare l'orizzonte che ogni cliente trova, perché a quel punto banca che vai, mercato che trovi, riduci l'accesso al mercato per i clienti finali. Che ne pensi, Massimo?
Andrea, sai, quello che ho cercato di dire quando mi hanno chiesto delle interviste, eccetera, secondo me non esiste un sistema perfetto. Cioè, bisogna tenere conto che noi viviamo in un certo sistema dove sono presenti appunto queste prassi di mercato. In Inghilterra, dove hanno abolito queste retrocessioni, siamo all'opposto. Se noi guardiamo la realtà italiana e quella inglese, non è che possiamo dire che avendo abolito le retrocessioni vivono in un mondo felice e dove tutti i problemi sono risolti. Assolutamente no. Quindi dispiace vedere che si è creato un tifo da stadio pro e contro, eccetera, che secondo me non aiuta a riflettere, perché come dici tu ci sono delle cosiddette conseguenze non volute, no? In inglese è abbastanza utilizzato questo. Cioè, l'autorità si muove per migliorare una cosa e poi indirettamente si creano delle controindicazioni come quelle che dicevi tu. Quindi è un terreno molto delicato, perché abbiamo a che fare con il risparmio degli italiani, degli europei. Quindi è chiaro che fare una mossa sbagliata in questa direzione potrebbe comportare conseguenze non immediate, ma che possono durare veramente tanti anni, che potrebbero portare, anziché a una maggiore sviluppo del mercato, a una contrazione del mercato, a fare dei passi indietro. Quindi la mia opinione è che la situazione che c'è oggi in Italia bisognerebbe cercare di migliorarla dal punto di vista della trasparenza, della partecipazione degli investitori e dei risparmiatori ai mercati. Abbiamo una gran quantità di persone che continuano a mantenere i soldi sul conto corrente in banca, non è la scelta forse più opportuna, però per convincere queste persone a rientrare sui mercati, partecipare, investire, essere ottimisti, bisogna creare un ambiente più favorevole. E quindi
anche più informato, voglio dire.
Più informato e più competitivo. Non credo che, come diceva prima Andrea, che necessariamente quella riforma che ha in mente la Commissione europea con la bacchetta magica, diciamo, risolve tutti i problemi. Ne risolve alcuni, ne apre altri. Ecco, questa è un po' la mia opinione. Però è piacevole parlare con chi se ne intende e che ha opinioni, una mente aperta, no? Per dire, mentre la maggior parte delle reazioni che ci sono state molto, molto così schierate, no? Tu da che parte stai? Io non sto da nessuna parte. Cerco di ragionare con la mia testa e di dare un contributo se mi viene chiesto come in questa simpatica occasione.
Io credo, secondo me lo fa apposta, Max. Parla di tifoseria, di retrocessioni, secondo me sta provocando.
Certo.
Non lo so, perché
lui è della stessa scuola nostra.
Non lo so, ci abbiamo tutti questa brutta malattia.
Sì, ci andiamo tutti a scegliere.
No, avevo promesso ad Andrea che raccontava la storia della mia caffè.
È vero. Avevamo un aneddoto.
Queste cose, anche perché Massimo io lo vedo concentrato, ma secondo me non ha
No, assolutamente. Io faccio sempre finta di aver capito, ma non capisco mai. Infatti, ogni volta che facciamo una trasmissione sulle stesse cose.
Senti, allora, dunque, una sera sono a cena con amici e c'è un'amica che si chiama Francesca, una storia assolutamente vera, che è una persona che se ne intende un po' di finanza, di fondi, eccetera, no? E mi dice: Massimo, senti, volevo chiederti una cosa. L'altro giorno sono andato, non facciamo nomi della banca, no? Un portale di una banca, e mi interessava comprare un fondo che sto seguendo da un po' di tempo, è un bravissimo gestore americano, credo che fosse di Fidelity, quindi facciamo un po' di pubblicità a Fidelity, che va benissimo. Fidelity è una delle più grandi case internazionali, e quindi vado lì, la piattaforma di questa banca mi dà la possibilità di comprarlo, benissimo, l'ho comprato. Vedo che c'è una commissione di gestione del 2%, e dico, sono ben contenta di pagare il 2% perché è un ottimo fondo, bravo gestore, se lo merita. E così faccio. Poi mi arriva, si apre un pop-up e dice, trasparenza, eccetera, eccetera, la banca riceverà il 75% della commissione di gestione generata dal tuo investimento. E allora mi chiede, ma scusa, io ho scelto il fondo, ci ho messo i soldi, mi andava benissimo pagare il 2%. Per quale motivo la banca si prende ogni anno l'1,5% per aver fatto un bonifico? Perché ha preso i miei soldi e l'ha mandati lì. Cosa c'è che non va, no? Ecco, questa è la retrocessione.
Ecco, adesso è molto chiaro, eh?
Ecco, hai capito? Molto chiaro. Cioè, lei diceva, ma per quale motivo la banca si prende 3/4 della commissione quando il lavoro lo fa il gestore, i soldi sono miei? Certo, la banca ha messo una piattaforma che mi consente di comprarlo, è giusto che abbia una sua... ma non può prendersi ogni anno 3/4 della commissione. Il giorno dopo avevo un appuntamento alla Consob e dato che mi sono seduto e c'era un funzionario che è una persona molto stimata e gli ho detto, guarda, senti, sai cosa mi è successo ieri? Che la mia amica Francesca gli ho raccontato questa storia qui, no? Ho detto, ma tu cosa ne pensi? No? E ha allargato le braccia, ha detto, fatto un bel sorriso. Dopo qualche mese questo funzionario di Consob non lavorava più in Consob, non per questa storia, ma insomma per dirti che anche da quelle parti c'è una mentalità aperta. No, per dire che questa storia rivela un punto, secondo me, importante. Quando si sente parlare di queste cose, molto spesso si dice, ah, ma gli italiani non capiscono niente di finanza, sono tutti disinformati, hanno bisogno del consulente che li prenda, li porti, eccetera. Quindi questo è importante. È vero per una buona parte della popolazione, ma è vero anche che il popolo dei risparmiatori, degli investitori, non è tutto uguale. Ci sono persone come... adesso Massimo è diventato esperto dopo questa trasmissione, quindi saprà muoversi in autonomia. Andrea, ma tanti altri che ci ascoltano, probabilmente non è necessariamente che abbiano tutti bisogno di un consulente. Magari possono fare anche degli investimenti in autonomia se hanno le capacità, l'esperienza, eccetera. Non c'è
sul
nulla.
Sul fondo non c'è bisogno di avere poi così tanto, è fatto proprio per quello il fondo, voglio dire.
Cioè, perché magari ci sono persone che investono da anni sui mercati, si sono fatti ormai, cioè non siamo 30 anni fa che effettivamente c'erano i bot people che non sapevano niente, adesso la situazione è più articolata.
Cambiato anche il discorso tecnologico, no? Nel senso
cambiata che la tecnologia.
Francesca ha potuto fare molto, molto in autonomia.
Accesso.
No, Francesca ha potuto fare in autonomia perché appunto, come ha raccontato, ha avuto accesso a una piattaforma, quindi in teoria quella commissione per la distribuzione, quella retrocessione, in teoria serve a remunerare il fatto che tu parli con qualcuno che ti aiuta a capire quali sono le tue esigenze, i tuoi obiettivi, costruisci un portafoglio con 3, 4, 5, 10 fondi diversi, ti aiuta a scegliere quali devono essere i più appropriati per te, 4, 5, 7, 10, quanti sono i fondi, e poi naturalmente, siccome ha fatto questo lavoro, ottieni una retrocessione che remunera questa attività, no? Invece di essere pagato direttamente da te per la consulenza che ti ha erogato, viene pagato come retrocessione dai prodotti che tu utilizzi. È chiaro che è un po' una distorsione, no? Nel senso che se fossi tu a pagare per il consiglio che ti dà, sicuramente lui mette come priorità numero uno quello di consigliarti le cose più appropriate per te. Se invece la remunerazione arriva per retrocessione dagli strumenti che prendi, è possibile, non è scontato, ma è possibile che la priorità numero uno diventi quella di prendere la retrocessione più alta e quindi di consigliarti gli strumenti che gli garantiscono maggiori ritorni.
Però volevo aggiungere, Andrea, che questo sistema obbliga anche il cliente che non ha bisogno di consulenza a pagare una consulenza che non
c'è. Sì, esatto. Dicevo, nel frattempo il mercato è cambiato, queste piattaforme, quando è stato pensato questo meccanismo, queste piattaforme non c'erano, quindi tu avevi necessità di rivolgerti a un intermediario che facesse selezione, diciamo così, per te, e quindi concettualmente quantomeno erano anche un po' più motivate in qualche modo. Oggi invece c'è più autonomia, tanto c'è più competenza diffusa, distribuita, c'è anche più autonomia dal punto di vista dell'accesso, e quindi è meno accettabile, diciamo così, che non ci sia l'opzione di prendere il fondo senza la retrocessione nella classe retail, no? Bisognerebbe poter, nel caso, se io agisco in autonomia, poter accedere
in America istituzionale, no? se accedi via internet non paghi le commissioni di distribuzione.
Posso fare una domanda diciamo molto basica. Prima diceva Massimo il tema, è chiaro che ogni volta che vai da un consulente lui fa in modo di guadagnare di più, no? L'esempio per esempio di un appartamento, cioè se io vado all'agenzia e devo comprare un appartamento, siccome l'agenzia prende la provvigione, se compro l'appartamento da 300.000 euro per lui è meglio se ne compro uno da 200, giusto? Ok, però nel tema dei soldi, se non sarebbe più efficace un sistema per cui io ti do i miei soldi, quanto più guadagno io guadagni tu, e mi sembra molto più, voglio dire, equo come sistema. Io guadagno, tu guadagni e siamo, è un meccanismo win-win, non è l'agenzia immobiliare, oppure sbaglio?
Ni. Vai Andrea che...
No, faccio l'esempio del 2022 che è stato un anno devastante e magari un gestore molto bravo ti ha fatto fare meno 4.
Okay.
Si è fatto meno 4 nel 2022, è stato un gestore molto bravo, molto bravo. Lo pagheresti? Lo pagheresti per il meno 4?
Vabbè, però se lui mi spiega che io ti ho fatto il meno 4 ma tutti gli altri hanno fatto meno 10, meno 20, allora a quel punto io mi sento contento. Purtroppo io non so.
Vedi che Massimo è una persona educata.
Tu arrivi al 31-12, avevi investito una cifra, hai fatto meno 4 e il tuo consulente ti presenta la fattura e ti dice: dimmi che sono bravo, guarda qualche risultato, meno 4 Massimo, ma ti rendi conto?
Quindi, sì, quindi. È un po' più complicato, non però, è come comprare la casa.
No, facciamo un altro esempio, Massimo. Parliamo del, per esempio, acquisto immobili, no? Uno dice: devo arredare una casa, ok? Allora, il nostro consulente sarebbe l'architetto, no? Che ti aiuta a scegliere i mobili, certo. Ti disegna tutto l'appartamento, eccetera. Ah, giustamente tu lo paghi, ti dà una consulenza, dopodiché tu vai nella fabbrica e compri, o nel negozio e compri i mobili. E tutto è chiaro. Però ci sono anche persone che dicono: bah, io l'architetto non c'ho abbastanza soldi, vado all'IKEA, mi compro i mobili e me li monto. Ora, non mi sento di condannare la persona che va all'IKEA, perché è chiaro che poi dopo non sappiamo che c'è la cucina storta, che i mobili non sono montati bene, eccetera, eccetera. Però il cosiddetto fai da te non è necessariamente sempre una truffa, è anche un modo di scegliere di agire in autonomia sulla base delle proprie informazioni. Allora, se ci sono persone di questo genere, certamente vanno poi aiutate con tutte le informazioni necessarie, però possono scegliere magari soluzioni più economiche, adeguate alle loro tasche. Non lo vedo uno scandalo, ecco, questo nel nostro settore dire questa cosa è veramente scandaloso. Per me non è uno scandalo, perché la mia amica Francesca si era scelta il suo fondo e se lo comprava era tutta contenta. Cosa gli serviva? Certamente poi sappiamo che la finanza è una cosa complicata, è sempre bene avere l'opinione di un esperto, va tutto bene, però io sarei molto più per la libertà di scelta, una libertà di scelta informata, cioè quando le persone hanno informazioni, nozioni, conoscenze e poi decidano loro se prendersi il super architetto oppure andare all'IKEA. Che male c'è? Certamente vorrei evitare che cadano in truffe, no?
Certo. Quello che voglio capire, Massimo, c'è un confine fra l'etica professionale e quello che io invece sono tenuto a sapere. Non lo so, vedo questo confine, no? E siccome si tratta di un tema su cui è molto difficile essere, voglio dire, saperne, e anche chissà, lo stesso consulente non ti può dare delle certezze. Questo è il tema. Cioè io quando compro un prodotto finanziario non lo so, ma almeno vorrei sapere il maggior numero di informazioni possibile. Quindi è etica questa? O è, come dire, io devo saperlo? Cioè, dov'è il confine? Cosa io devo sapere e cosa invece è frutto comunque della fluttuazione dei mercati? Non so se riesco a rendere l'idea.
Andrea, cosa vuoi dire tu o vado io come vuoi?
Ma è una domanda come al solito, Max, a fine puntata, quando ormai abbiamo pochi secondi, ti fa quella domanda che richiederebbe tre quarti d'ora per rispondere.
Ok, quindi questa è un'altra puntata.
No, questa sì, ci sta che sia un'altra puntata, perché adesso non so se vuoi, come dire, gettare... No,
facciamo dire a Massimo tanto a te.
No, guarda, è un cliffhanger che proprio che Massimo adesso ci lascia.
No, Massimo, cioè ci sono alcune cose che è necessario e sacrosanto sapere prima di fare ogni investimento. e ci sono degli strumenti sempre migliori per, diciamo così, sono stati messi a punto, di, non sono più i prospetti da 200 pagine che uno si legge la notte, ci sono degli strumenti ormai molto sintetici, parlo di 2 o 3 pagine, il famoso KID, famoso, che riassumono gli aspetti essenziali, no? I costi, la strategia di investimento, i risultati che ci si può attendere, insomma l'investitore ha la possibilità di avere un certo numero di informazioni e deve prestarci un po' di attenzione, ecco, per scegliere il prodotto che è più congeniale a lui. Certamente l'aiuto di un consulente, sia Andrea che sia tanti altri bravissimi, lo aiuta ancora di più, naturalmente, ed è giusto che questo professionista sia pagato per l'aiuto che dà. Qui si fermano le informazioni, poi uno prende la nave e va nel mare, e nel mare può succedere di tutto, certo. E nessuno può dirti, anzi, se qualcuno ti dice guarda, ti farò guadagnare il 15%, è un altro
accendono modo. Le luci rosse.
Esatto, quello bisogna proprio dirlo alle persone che ascoltano, cioè mai farsi coinvolgere da persone che promettono rendimenti, perché nessuno può promettere rendimenti e chi lo fa è un truffatore e tanti purtroppo ci cascano ancora, e quindi questo bisogna stare molto attenti. Se però vi è un'atmosfera e diciamo così una diffusione di informazioni che aiutano le persone a capire e a decidere, perché poi soltanto facendo le cose si impara, no?
Come tutto,
e bisogna fare dell'esperienza, magari un po' alla volta, senza esagerare, e sempre affidandosi a un consulente per farsi aiutare, piano piano, anche le persone più giovani, è giusto che cosa serve a tenere i soldi sul conto corrente?
Assolutamente. Specie oggi con la svalutazione.
Sì, effettivamente è un consiglio da dare. Bisogna investire i propri soldi, che poi farlo nel modo più consapevole, facendosi aiutare da un consulente o da una banca, ognuno può scegliere quello che vuole. Se poi un investitore è talmente esperto che decide per proprio conto di comprarsi direttamente dei prodotti finanziari che preferisce, io non me lo sento di condannare, cioè mi sembra anzi una cosa positiva.
Bene, Andrea, sì,
sarebbe bello, no? un meccanismo dove ciascuno può pagare quello che gli serve.
Esatto.
Quindi
vuoi un consulente, lo devi pagare perché fa un lavoro molto importante. Vuoi
se
agire
lo paghi indirettamente, poi finisce che magari lo paghi anche di più. Certo. Magari non lo vedi, magari non te ne accorgi, lo paghi anche di più.
Ma come un po' per tutti.
La chiudiamo qui
perché mi piace proprio aver chiuso con questi
paio di infatti consigli, Stavo proprio concludendo dicendo che abbiamo fatto ormai quasi 100 puntate, mi sa che hai imparato di più oggi.
Assolutamente, ci dobbiamo chiedere perché.
Nel cumulato. Ci dobbiamo chiedere perché, hai ragione.
Ci dobbiamo chiedere perché. Ma non è vero Massimo, che io poi faccio il finto.
No, anch'io ti ho preso in giro.
No, oggi abbiamo è stato molto chiaro, ma al di là di tutto deve essere chiaro poi per i nostri ascoltatori, e penso che quello che ci siamo detti alla fine è importante per essere consci che quando si lavora su questo con i soldi, con i propri soldi, bisogna essere un po' accorti e prudenti, delle persone giuste. Grazie mille Massimo, grazie, ogni tanto sei con noi, è sempre un piacere. Grazie
Massimo.
Alla prossima.
Grazie, buona serata. Ciao. A presto.
Ciao. Buona serata.
Economia per tutti. Conversazioni inclinate tra Milano e Manchester con Massimo Labbate e l'Alieno Gentile.